vogliamo riprendere lo studio del nostro seminario intitolato La vita dell'uomo nel libro dell'Ecclesiaste. Questo è lo studio numero 6, la prima parte, e il titolo è il seguente: l'incapacità umana di comprendere i piani divini. Leggiamo il testo di riferimento nel capitolo 8 dell'Ecclesiaste, i versetti 11 e 14. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Salomone è un credente pentito, che malgrado la sapienza riacquistata, non riesce a capire le vie di Dio, un po' come noi. Non dobbiamo dimenticare quello che dice il profeta Isaia al capitolo 55, i versetti 8 e 9. Infatti, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. È molto difficile comprendere le vie di Dio, quindi non dobbiamo dimenticare questa grande verità, e dobbiamo capire anche Salomone, il quale espone in questo libro dell'Ecclesiaste, in seguito alle sue lunghe esperienze di vita, molto negative ma anche positive, il suo pensiero, la sua perplessità. Vogliamo leggere la versione interconfessionale del testo di riferimento, Ecclesiaste capitolo 8, versetti 11 e 14, che dice così: a volte una condanna contro criminali non viene eseguita subito. Per questo gli uomini continuano a compiere delitti. In questo mondo succede che ai buoni toccano disgrazie e certi delinquenti se la godano. Le disgrazie dovrebbero colpire i cattivi e i buoni dovrebbero avere un premio, ma non è così. Anche questo è assurdo. Ecco la logica umana. La logica umana è espressa in queste parole semplici, lapidarie. Ma come? I buoni dovrebbero avere un premio e i malvagi dovrebbero avere un castigo subito su questa terra. Ma non è così. E in questo modo molti cristiani ritengono Dio incapace di gestire il problema del male. E allora questo è veramente assurdo, perché non è vero. Allora cosa dobbiamo fare per capire? Cerchiamo un po' di capire. Parliamo prima di tutto del problema del male. I due quesiti posti al versetto 11 e al versetto 14 di Ecclesiaste capitolo 8, per essere capiti vanno studiati alla luce del problema del male rivelate nella Bibbia. Non è il nostro tema, ma dobbiamo riassumerlo brevemente, ecco in poche parole. Dio nel creare gli angeli e l'uomo li dotò della libera capacità di scelta. In altre parole, Dio non creò degli esseri, degli automi, Dio non creò degli esseri obbligati a ubbidirgli, no, perché Dio è amore e anche libertà. Lucifero, l'angelo ribelle, usò male questa libertà, come anche la usarono male Adamo ed Eva. Fratelli e sorelle, noi sappiamo che non è possibile spiegare l'origine del male. Se potessimo spiegarlo, il male, giustificheremmo in un certo qual modo il male che invece è ingiustificabile. Il male è una macchia su il grande libro della creazione di Dio. È una cosa assurda, è una cosa inspiegabile. La Bibbia ci dice poco sulle sue origini, ma parla a lungo del grande rimedio del male che si chiama Gesù Cristo, anche perché non riusciremmo a capire il male. La Bibbia lo chiama, ricorderete il testo di Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 7, il mistero dell'empietà, il mistero dell'empietà. E adesso veniamo al piano di Dio. Il piano di Dio è quello di salvare l'uomo. Il piano di Satana è quello invece di distruggerlo. La Bibbia non è il libro della disquisizione teologica, ritenuto tale da tanti teologi, ma il grido di avvertimento di Dio che vuole salvare l'uomo. Molti teologi disquisiscono per fare sapere soltanto la loro cultura, la loro sapienza, ma la Bibbia è un libro di avvertimento, un libro di monito. Studiare il problema del male escludendo la Bibbia, come fanno troppi sedicenti cristiani, significa rifiutare di capire la risposta di Dio e tenersi i propri marchiani pregiudizi. E adesso cerchiamo la risposta ai due quesiti posti da Salomone. Rileggiamo Ecclesiaste capitolo 8, il versetto 11. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno di voglia di fare il male. In altre parole, non potrebbe Dio punire subito quelli che fanno il male? Non avete mai sentito voi questa domanda? Forse questa domanda l'avrete fatta anche voi nel vostro cuore. Ma Dio, fratelli e sorelle, prima di punire, vuole salvare. Il Dio non è un gendarme pronto a sparare contro il primo che sgarra. No, il Dio è amore. Il Dio vuole salvare le sue creature cadute nel peccato, nella disubbidienza. Quindi prima di punire, Dio vuole salvare. D'altronde, cerchiamo di vedere la cosa nella sua realtà. D'altronde, come sarebbe il mondo se Dio punisse subito il malvagio? Allora, in poche parole, se Dio dovesse punire subito il malvagio, il mondo sarebbe un grande cimitero, Perché chi è che non pecca? Allora voi mi direte, ma ci sono i criminali che peccano di grosso, bravo, e gli altri? E chi sono i criminali? In ogni uomo, in ogni donna sonnecchia un criminale. Noi sentiamo ogni giorno alla televisione, o quasi, questa frase a proposito di un assassino che ha ammazzato 1, 2, 3 persone. Ma è una persona così tranquilla, così brava, così educata, sì, tutto quello che volete, ma dentro aveva l'istinto di distruzione che cova in ogni uomo e in ogni donna. Allora, appena uno commette un peccato, Dio dovrebbe farlo morire. Ma il mondo veramente dovrebbe essere un cimitero. Oppure, se vogliamo attenuare la pena, il mondo dovrebbe essere un grande ospedale, immenso ospedale. Io ho sentito tante volte, ma perché Dio non ha fermato la mano dell'assassino che sparava o accoltellava la sua vittima? E allora il mondo sarebbe pieno di paralitici, di persone con la mano secca, come si dice volgarmente, oppure uno ha peccato con gli occhi. Ma chi è che non pecca con gli occhi? Il mondo dovrebbe essere pieno di ciechi o di orbi. Ma via, ma è una cosa assurda. Il mondo sarebbe un grande manicomio, sarebbe un grande ospedale in cui la vita diventerebbe praticamente impossibile. No, la logica di Dio è un'altra. C'è tanta diversità tra la sua logica, quella di Dio, e la nostra povera logica. C'è tanta diversità, come tanta è la distanza tra il cielo e la terra, e tra la terra e il cielo. Leggiamo secondo Pietro capitolo 3, versetto 9. L'apostolo qui parla del suo ritorno e si riferisce a quelli che pensano che Dio si sia dimenticato dell'uomo, che pure sia in ritardo, come noi siamo in ritardo a un appuntamento, e dice: il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ecco il punto. Il Dio non vuole uccidere gli uomini, il Dio vuole salvare gli uomini e cerca di fare di tutto per mettere in esecuzione il suo piano. Questo è il piano di Dio, che tutti gli uomini siano salvati. Ricorderete l'altro versetto molto noto, peraltro, Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Parla di Dio: questo è buono, dice il versetto 3, è gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Quindi il Signore vuole salvare tutti, tutti, anche i più malvagi, anche i famosi criminali, di cui si parla tanto, si parla nel passato, nel presente e si parlerà anche nel prossimo futuro, perché il mondo è così, il mondo è dominato da Satana, dalla sua ribellione. Quindi il Dio è amore, il Dio è pazienza, il Dio è misericordia. Quindi no, non può, scusate questa parola attribuita al Signore che è onnipotente e può tutto. Il Dio, quando parla del peccato e dice di evitare il peccato, non dice chi tocca i fili muore, no. Quando Adamo ed Eva hanno mangiato il famoso frutto della disubbidienza e il Signore aveva detto: guardate che se voi ne mangerete voi morirete, non intendeva chi tocca i fili muore, No, chi tocca questo frutto prende una scossa e è morto. No, ma quella disobbedienza avrebbe determinato che cosa? Uno sconvolgimento nella loro vita, nell'intera terra creata, e avrebbe determinato la loro morte. Più tardi Paolo dirà: il salario o la conseguenza del peccato è la morte, ma non la morte prima, come dice l'Apocalisse, che sarà seguito dalla resurrezione. No, la morte eterna, la non esistenza, la distruzione totale. Ecco, quindi il Signore vuole salvare, ecco perché ha creato il piano della salvezza, ecco perché ha mandato il suo figlio a morire perché noi fossimo salvati. E saranno salvati, sono salvati, già fin da ora, tutti quelli che accettano la morte di Cristo e vivono secondo i suoi insegnamenti. Adesso vediamo di considerare il secondo quesito posto dal Salomone, capitolo 8 dell'Ecclesiaste, versetto 14. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Noi potremmo sostituire il termine vanità con ingiustizia. Anche questo è ingiusto. L'iter confessionale dice anche questo è assurdo. Avete capito il termine? Avete capito il suo significato? E sì, è ingiusto. E come no? E chi potrebbe negare il contrario? E allora cerchiamo di tradurre in parole nostre, moderne, il concetto espresso da Salomone, che è giusto. In altre parole, perché i giusti sono trattati da malvagi e i malvagi sono trattati da giusti? Ecco, questa è una domanda di parecchi miliardi di euro. Fratelli e sorelle, cerchiamo di vedere chiaro e citiamo prima di tutto il Salmo numero 73, perché il Dio risponde alle nostre domande. Salmo 73, Salmo di Asaf, dove il salmista si pone più o meno le stesse domande. Leggiamo dal versetto 11 al versetto 14, Salmo 73 da 11 a 14. Come è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Una domanda grave, una domanda temeraria. Prima l'autore sta parlando degli empi e dice: ma come mai? Questi sono empi, si comportano da empi, ma tutte le cose gli vanno bene. Allora, come mai, dice, com'è possibile che Dio sappia ogni cosa e che vi sia conoscenza dell'Altissimo? E qui torniamo al primo quesito. Ma non potrebbe Dio punire subito i malvagi? Perché continuando così, i malvagi vedono che non c'è la punizione subitanea e continuano a compiere i loro delitti. Momento, piano. Continuiamo il nostro esame del testo, versetto 12. Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Qui è un giusto che parla e dice: ma allora a che giova i miei sforzi per fare il bene? Quelli sono empi e prosperano, diventano sempre più ricchi, e io invece sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. E prosegue: se avessi detto parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua. Anche noi diciamo così, è vero o no? Ma sì che è vero. Quante volte io, davanti a certe perplessità, davanti a certi problemi inspiegabili, perché noi comprendiamo poco, noi vorremmo subito avere Dio a disposizione, noi preghiamo, zac, subito dal cielo viene la risposta positiva secondo i nostri voleri e i nostri piaceri. No! Qui il salmista dice: ho provato a capire, ma la cosa mi è parsa molto difficile, finché ha capito qualcosa, e ha capito giusto, dal versetto 16 al versetto 19. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Cosa ha capito nel santuario di Dio? Che cosa vuol dire? Vuol dire che, riflettendo sulla bontà, sulla misericordia e sulla giustizia di Dio, ha capito che in fondo questi malvagi, che apparentemente in un certo qual modo trionfano, ma sono dei poveri disgraziati, e prima che il giudizio finale si occupi di loro, fanno una fine brutta, perché il male produce il male. Non è vero che è il contrario, perché noi non riflettiamo. Cosa vuol dire? Ho capito finché non sono entrato nel santuario di Dio. Ebbene, oggi diremmo: ho capito fino a quando non ho aperto la Bibbia e ho studiato il piano di Dio, che è giusto, sì, ma è misericordioso, è buono, è paziente, non vuole che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il profeta Malachia arriva alle stesse conclusioni, al capitolo 3 del suo libro, capitolo 3 dal versetto 13 al versetto 18, dice così: voi usate parole dure contro di me, dice il Signore, eppure voi dite: che abbiamo detto contro di te? Voi avete detto: è inutile servire Dio, e che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti e a vestirsi a lutto davanti al Signore degli eserciti? Parole dure, certo. Ecco lo sfogo del giusto, lo sfogo del cristiano che si sforza di ubbidire alla parola di Dio e vede un oceano di altri che invece non fanno niente di buono, e quelli sembrano trionfare. E allora il povero giusto qui dice: ma allora è inutile servire il Dio, che vantaggio c'è a osservare i suoi precetti, vedete subito il profitto spirituale che entra in gioco. Come noi ubbidiamo, dovremmo avere un premio e invece abbiamo il castigo. E quegli altri disgraziati, malvagi, che operano il male, criminali, assassini, ladri, adulteri e quant'altro, hanno tutto dalla loro parte, hanno la ricchezza, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lo sfogo del cristiano che Dio comprende, quasi sempre è esagerato, perché le cose che vede, le vede solo in modo superficiale. Certo, noi non possiamo leggere nei cuori, ma Dio sì. E allora Dio risponde, risponde. Però ascoltiamo ancora lo sfogo descritto in Malachia, versetto 15 del capitolo 3. Ora noi proclamiamo beati i superbi. Sì, quelli che agiscono malvagiamente prosperano. Sì, tentano Dio e restano impuniti. Vedete? Tutti si aspettano che chi fa il male, anche a quel tempo, debba essere punito. Eccolo lì. Così il mondo sarebbe pieno di orbi, di ciechi, di anchilosati, di mutilati, di gente che non può muoversi, gli viene colpita la mente perché la mente ha progettato dei crimini, quindi questo qui è andato fuori cervello, e il mondo sarebbe una disgrazia totale, ma Dio non agisce in questa maniera. Ma lo sfogo qui, Malachia, è ancora più forte dello sfogo del Salmo numero 73 di Asaf. Allora risponde il Signore, con una sapienza e una pazienza infinite. Versetto 16. Allora, quelli che hanno timore del Signore si sono parlati l'un l'altro. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Oh sì, il Signore ascolta attentamente tutti i nostri sfoghi. Il Dio ascolta attentamente, perché il Dio è un padre misericordioso, un padre buono, un padre giusto, che non è afflitto dalla mancanza di tempo come siamo noi, che non abbiamo il tempo di parlare con l'uno, di parlare con l'altro, abbiamo da fare, dobbiamo correre, eccetera. Il Signore è stato attento e ha ascoltato. Un libro è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore e rispettano il Suo nome. Essi saranno nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò, come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Vedete come Dio rimanda sempre al giudizio finale. Un libro di memorie è stato scritto davanti a Lui per conservare il ricordo di quelli che temono il Signore. Dio non dimentica i Suoi figli, ma Dio ha un piano, non di salvare soltanto i buoni, ma di salvare tutti, anche i malvagi, tutti quanti, che poi questi malvagi non rispondono, come purtroppo avviene. Questo è un altro discorso, che Dio non viola la libertà dell'uomo, Dio invita, ma non può obbligare qualcuno a seguirlo, perché sarebbe un Dio di coercizione, invece è un Dio di libertà. Aspetta pazientemente che tutti giungano al ravvedimento. Fratelli e sorelle, davanti a questi problemi noi dobbiamo confessare tutta la nostra pochezza. Quando noi usiamo questa parola, l'amore di Dio, siamo legati, per così dire, ai significati umani. Ma l'amore di Dio è così grande che noi non riusciremo mai a capirlo. La sorella White dice che in tutta l'eternità noi non riusciremo a capire la profondità, la larghezza, l'altezza dell'amore di Dio. Una cosa straordinaria al di fuori del comune dei nostri ragionamenti, della nostra povera capacità. Un amore grande, infinito. E alla luce di questo amore grande e infinito che noi dobbiamo cercare di capire questi due versetti e altri ancora. Il giudizio che attende ogni uomo e ogni donna, stabilirà la giustizia. È quello che l'Apostolo Paolo, con grande coraggio, ripeté davanti agli ateniesi. Ricordate il famoso discorso dell'Areopago davanti a dei pagani che non avevano mai sentito probabilmente parlare di giudizio. Fa il famoso discorso del Dio sconosciuto che egli è venuto a rivelare, il Dio creatore che ha fatto ogni cosa e che ha fatto anche gli uomini. E allora dice queste famose parole, avviandosi alla conclusione del suo discorso. Vogliamo leggere dal versetto 30 e versetto 31, anzi leggiamo anche il 29. Essendo dunque discendenza di Dio, perché la filosofia greca era arrivata a concepire qualcosa di simile al cristianesimo, cioè che noi non siamo degli animali evoluti, che noi abbiamo per padri i nostri dèi, dicevano loro, cioè noi siamo figli di Dio, degli dèi, perché naturalmente non erano dei pagani, però erano riusciti a concepire una cosa simile. E Paolo dice sì, come i vostri poeti hanno detto, qui dice versetto 28 di Atti 17, difatti in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto. Cioè cosa hanno detto? Poiché siamo anche sua discendenza, sua progenie. Ecco là, il meglio della filosofia greca era arrivato a concepire questo. E allora dice il versetto 29 e seguenti, essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro o a argento o a pietra scolpita dall'arte o dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, resuscitandolo dai morti. Guardate, notate e ammirate, ammiriamo l'abilità oratoria, certo guidata dallo Spirito del Signore, di questo apostolo, di questo barbaro, considerato tale, anche se parlava greco, la lingua franca del tempo, e porta col suo ragionamento, porta a che cosa? Porta al giudizio e porta a Cristo, che è il giudice supremo, una cosa straordinaria, una cosa da ammirare. Dice, Dio comanda a tutti gli uomini che in ogni luogo si ravvedono. Ecco il pentimento. Il Dio è paziente. Il Dio aspetta che gli uomini si ravvedano. E Paolo è lì per annunciare che cosa? Per annunciare il Vangelo. per annunciare la buona notizia della salvezza in Cristo Gesù, attraverso il quale il mondo sarà giudicato. Un amore grande, immenso, che noi non riusciamo a capire. Io da tanti anni che leggo e studio la Bibbia, ho incominciato da bambino, e adesso che sono in là con gli anni mi accorgo sempre di più che Dio è un grande amore che noi non riusciamo a capire. Questo amore di Dio, a volte lo restringiamo, a volte lo vediamo alla nostra misura, siamo uomini e donne. L'amore di Dio è infinito, è incomprensibile. Invece di distruggere la razza umana, Dio ha concepito un piano per salvare la razza umana, a condizione che questa razza creda. E Dio considera tutti suoi figli. Nell'attesa, adesso vediamo la realtà, come l'abbiamo vista nel versetto 11, vediamolo nel versetto 14, nell'attesa del giudizio, che fine fanno anche su questa terra i malvagi? Fratelli, sorelle, che fine fanno i malvagi su questa terra? Non è vero che tutte le cose vadano bene ai malvagi, a partire dalla salute. I malvagi finiscono male anche su questa terra. Anche su questa terra, perché chi fa il male riceve il male. Lo ripeto, dobbiamo avere fiducia delle dichiarazioni della Bibbia e non dire: ma gli va tutto bene. No, vai a vedere se riesci a dormire di notte, malgrado la montagna di pillole che prende. Vai a vedere se è tranquillo, oppure lì c'ha disturbi gastrici o epatici o intestinali o che so io. Sì, è così. E poi che cosa c'è? E poi c'è la disgrazia di una fine tremenda, come ha fatto Erode, come tanti altri. Non gli va tutto bene. E poi ci sarà il giudizio. Perché il male, che cosa fa? Il male tende a distruggere sia moralmente sia fisicamente l'uomo, la donna. Col passare degli anni i malvagi capiscono questo, lo capiscono. Dalla Bibbia possiamo comprendere questo. Ecco perché il Dio è paziente e invita alla salvezza, invita continuamente. Il Dio non si perde d'animo, l'amore sa aspettare. Il nostro amore a volte è ridicolo, il nostro amore è incostante, il nostro amore è personalizzato, il nostro amore è... noi ci stupiamo quando il Dio dice: ma se amate quelli che vi amano, che cosa fate di singolare? Anche i pagani, anche gli altri che non hanno conoscenza fanno la stessa cosa. Voi dovete amare i vostri nemici. Ebbene, impariamo, fratelli e sorelle, impariamo a amare come Dio, che è un amore disinteressato, è un amore che riempie il mondo e che dovrebbe riempire anche i cuori dei credenti. Concludiamo rileggendo il testo iniziale, sul quale con l'aiuto del Signore abbiamo cercato di dare qualche luce per comprendere l'amore del Signore. Ecclesiaste 8:11 e Ecclesiaste 8:14. Siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. C'è una vanità che avviene sulla terra, ed è che vi sono dei giusti, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera degli empi, e ci sono degli empi, i quali sono trattati come se avessero fatto l'opera dei giusti. Io ho detto che anche questo è vanità. Che Dio ci aiuti a capire le vie di Dio e il suo grande amore. Amen.